E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Eccomi!
Benvenuta, benvenuta.
Grazie.
Cadevo io o cadevi tu?
Guarda, ah, guarda, è stato un regalo in entrambi.
Ah no, intanto cadeva lei, devo iniziare subito con un lei, me lo sono ripromesso.
Come vuole, come vuole. Buonasera e benvenuta. Che belva si sente.
Mi sento un coccodrillo.
Coccodrillo?
Brutto, eh?
Perché? C'ha la pellaccia.
Sì, no, perché prima me te magno, ma poi subito dopo piango.
Di se stessa ha detto, sono severa, sono una stronza. Benvenuta.
Grazie. Me lo dico da sola. Sono anche simpatica, non è sì, che sono solo stronza.
No, no, ci contiamo okay, pure su quello. È permalosa?
No.
Di se stessa un anno fa ha detto, sono una splendida 57enne. Ma lo rivendichiamo.
Sì, sì, adesso quasi 59, quasi. Sono splendida, insomma, me la cavo, no? Sono contenta, sì, non mi posso lamentare.
È splendida, è splendida.
Grazie.
Lucrezia Lante della Rovere, figlia del duca Alessandro Lante della Rovere e di Marina Punturieri, poi Marina Lante della Rovere, poi, dopo il secondo matrimonio, Ripa di Meana. Lei, quindi, che titolo ha?
Lucrezia.
No, titolo.
Lucrezia Lante della Rovere, detta Lu.
Ma neanche un po'...
Ma dai, su, no, lasciamo...
Ma lo è.
Ma non se ne può parlare, è ridicolo, dai. Io ho un grande senso del ridicolo,
Ma
quindi non possiamo rivendicare delle cose che ormai storicamente non si possono neanche più nominare.
Ma che si vergogna a dirci che...
No, che sono? Che io mi vergogno?
Che è? Marchesa? Contessa?
No, il mio padre era un duca.
Duca, quindi lei è duchessa.
Vabbè, duchessa. Ero, no. Se ci fosse stata la monarchia... Sarei stata duchessa.
Sono sofisticata, impegnativa, sono tanta. Tanta di che?
So tanta roba.
È tanta roba lei. Che roba?
So tanta, insomma, sono faticosa, sono impegnativa, sono di carattere.
Qual è il suo...
Sono tanta anche fisicamente, so tanta. Ma c'ho una tuta che mi sfina, però so tanta, sono un donnone.
Ma non così tanta.
Ma so tanta.
È tanta.
So tanta.
È tanta, non abbiamo capito bene.
Vabbè, poi ci arriveremo.
Allora, mi dica subito qual è il suo pregio principale.
Credo di avere un istinto buono, salvifico.
Per chi? Per lei o per gli altri?
No, per me, quindi anche per gli altri. Nel senso che mi ha portato a fare sempre delle scelte coerenti con me stessa, coerenti con quello che io cercavo di essere, non con quello che...
Non deve rovinare il format, perché uno dice il pregio, lo deve dire in pregio.
Ho detto il pregio.
È uno, istintivamente
buono. Un istinto buono. Basta, punto, mi fermo.
Brava. Allora, mi dica un difetto sgradevolissimo che lei quasi un po' si imbarazza a dire.
Sono molto... Molto, molto aggressiva.
Ah, sì?
Sì. E quindi divento una belva. E quindi me te magno. E tiro fuori, credo, un'aggressività un po' esagerata, che delle volte non... Ecco, che passo dalla parte del torto.
Di lei su Io Donna hanno scritto: Lucrezia ha sempre ammesso di non avere un'anima popolare.
Che vuol dire?
Che non ha un'anima popolare. C'ha un'anima popolare.
Ma non... Che cosa voglia, che intendiamo per l'anima popolare? Cioè che sono snob?
Insomma, diciamo che non sente di avere un'anima popolare, ripeto la stessa cosa adesso 5-6 volte.
Se popolare significa andare ovunque, andare a qualsiasi programma. Per esempio, mi piace venire qua perché sono una snob.
Grazie, non so se è un complimento, ma grazie. Comunque, grazie per...
Secondo me per lei sì.
Oh.
È un complimento.
Al Messaggero ha detto: non perdono l'assenza di gusto. Guardi, fa bene comunque, è inaccettabile l'assenza.
È inaccettabile l'assenza di gusto, no?
Il mio lusso è vivere senza mischiarmi nella bolgia. Che intende per bolgia? Tipo che non va al mare a coccia di morto, ecco lei.
Che non mi piace stare nei posti dove vanno tutti perché bisogna andare.
Allora adesso facciamo un gioco che misura la sua anima popolare. O il contrario. Mi dice il quartiere più periferico di Roma Dove è stata? Non sono venti, tanto lo capisco se sono venti.
A Corviale.
A Corviale è stata?
Al Serpentone. Vuoi sapere perché? Vuole sapere perché?
Perché ha girato per lavoro?
No. Però perché stavo preparando un ovviamente non ho gli amici a Corviale. No.
Vabbè, non lo dica così.
No, perché...
c'ha la comitiva a Corviale.
Non c'ho la comitiva a Corviale, però stavo preparando uno spettacolo dove il mio personaggio abitava a Corviale.
Ah.
E quindi sono andata a fare un giro.
E che sta in zona?
Lontano, no.
L'hanno portata, bendata?
Ero bendata, sì.
Sta a Portuense.
Da Portuense, un po' più giù però.
Comunque già parte bene. Casal dei Pazzi, lo conosce?
No.
Prima Valle, lo conosci?
Beh, insomma, l'ho sentito dire, però se adesso devo andare a Prima Valle, a Casal dei Pazzi, metto un bel navigatore e me ci porta.
Ma hai idea più o meno di dove possano stare?
No.
No, perché dai. No. Senta, Turmarancia.
No.
No. Casal Bertone.
Mi devo vergognare?
Vabbè, allora diciamo, l'amico che abita più in periferia che ha, a Prati.
Vabbè, abita a Ostia.
Non ci credo, l'ha detto così. Se
no, c'ho un'amica che abita a Ostia.
Sì?
Giuro. Cioè, Roma è una città faticosissima. Secondo te, secondo lei, io vado a trovare l'amica a Ostia?
Vabbè, comunque Ostia è sempre Roma.
Non è che è lontana.
In Papuasia.
Ma manco lei viene da me.
Oh.
Che ridete?
Dicono di lei, è sincera, luminosa e piena di grazia. Le corrisponde?
Sincera, sono sincera, molto sincera.
È molto sincera o è anche un po' bugiarda? È solo sincera?
No, sono molto sincera, non sono bugiarda, non sono negata a dire le bugie. Luminosa, sì, se sono ben voluta, apprezzata, che sento che c'è un feeling con una persona, penso di essere luminosa. Se sento dell'indifferenza, se sento che una persona a cui se non piaccio, mi rabbuio, mi sento pure brutta e vecchia.
Possibile.
Sì, sì, mi succede.
Possibile. Senta, lei pensa di essere percepita più simpatica o più antipatica dagli altri?
Simpatica.
E a chi piace, lei piace perché?
Perché sono simpatica.
Nella sua autobiografia ha scritto: ho bisogno di essere vista sempre e comunque. Perché le piace essere vista o perché invece non si sente vista?
Perché voglio essere amata in maniera speciale, sempre, da tutti.
E le è capitato il contrario, di non sentirsi amata?
Beh, di non sentirmi amata mi è capitato, insomma, ci sono abbastanza cresciuta in una condizione di non sentirmi amata, quindi forse è una cosa che mi porto dietro da quando ero piccola. Sì.
Lei ha scritto un libro, un'autobiografia, che ha intitolato Apnea. Perché questo titolo?
Perché sono una persona estremamente emotiva, perché ero una bambina senza fiato, perché quando mi emoziono, anche adesso prima di entrare...
Manca la voce.
Vedi, senza voce, mi va via la voce, me la raschio. E la sensazione di apnea è stata per tanti anni di immaginarmi, di sentirmi un macigno, un meteorite che mi arrivava addosso.
I suoi genitori si separano quando lei ha un anno, è piccolissima, no? E di loro lei dirà: mia madre inseguiva la vita e mio padre inseguiva il vino. Lo diceva perché suo padre aveva un problema, diciamo, col vino. Nonostante questo, lei ha un ricordo felice della sua infanzia o no? Mi ha contagiato con la voce.
Felice no, ho un ricordo di una bambina molto così spaventata che non riusciva a capire questi due genitori così diversi rispetto agli altri genitori. Appunto mia madre mordeva, però la vita di mia madre era in Technicolor, cioè era qualcosa di che io guardavo con un'ammirazione, anche se
Esagerata.
Quindi, comunque si parlava di una donna che faceva gli scandali.
Sì.
Che non sapevo questa parola che cosa significasse scandali. Invece papà era una persona che scappava dalla vita e sentivo che c'era qualcosa, una grande sofferenza dietro.
Lei frequenta una scuola di suore, la Mater Dei, ma viene a un certo punto bocciata a 13 anni e la cacciano da scuola. Però sua madre Marina a quel punto, diciamo, va su tutte le furie, le fa trovare.
E mi caccia pure lei.
E la caccia pure lei da casa e la manda da suo padre. Quindi lei, diciamo, passa da una situazione agiata, possiamo dire, no?
Technicolor.
Una vita technicolor, anche agiata. Ha una vita con suo padre un po' più complicata, perché lui aveva una dipendenza, che lei dice, dall'alcol, e alzava anche le mani, almeno questo è quello che racconta lei. Ma sua madre, sapendo che la situazione era questa, perché ce l'ha mandato?
Mio padre alzava le mani, ma non le ha mai alzate su di me.
Su sua madre?
Su mia madre e sulla compagna che aveva. E creava una grande tensione a casa, perché tornava spesso alterato
ubriaco.
Dall'alcol, ubriaco. E ovviamente poi chi beve, chi ha la dipendenza, non riesce a lavorare, non riesce ad avere una continuità lavorativa, insomma, quindi tutto quello che comporta,
certo.
Non riesce ad avere quindi delle entrate e quindi non riesce ad avere anche una vita dignitosa, insomma, era tutto
complicato.
Quindi passavo da una vita un po', insomma, dicotomica, da una vita technicolor a una vita anche molto
pesante,
spaventata, avevamo anche
certo.
Molto paura
di suo padre. C'è un ricordo che lega suo padre in questo senso, legato magari proprio alla dipendenza dall'alcol, no?
Ma intanto io non capivo come mai sua moglie, Antonella, che è una donna che ho amato, che amo ancora tuttora tantissimo, la sua nuova moglie, come abbia resistito, perché io mi ricordo che la incitavo,
ad andarsene.
Poi mi vergogno a dirmelo, no, quasi a denunciarlo. Ovviamente era mio padre e quindi...
Per la violenza che subiva, insomma, per le botte
lei.
Che sì. Subiva lei, sì.
Poi ovviamente ce la faceva subire anche a noi, perché
certo.
Questa cosa succedeva in casa. E poi l'altra cosa violenta che faceva mio padre era quella di tagliare.
Cosa?
Quando era tutto. Ah. Tagliava gli asciugamani, tagliava le lenzuola, si tagliava la barba. Evidentemente lui scatenava la sua rabbia, il suo dolore, tagliando.
Lei ha sempre detto che la personalità totalmente fuori dal comune, no, eccentrica di sua madre ha in qualche modo segnato la sua vita, anche perché, diciamo, poi la coinvolge in tutte le sue avventure spericolate. Cambiava casa sua madre ogni volta, un po' che cambiava fidanzato, e lei ovviamente con lei. Questa vita lei la divertiva o la metteva in crisi?
Finché sei molto piccolo ti sembra tutto normale, no? Io guardavo mia madre come se fosse, non so, la principessa delle favole. A un certo punto mi si leva al prosciutto e inizio a vedere mia madre con tutti i suoi egoismi, le sue prepotenze, anche la sua incapacità di fare la mamma, ecco.
Infatti lei ha detto, quando faceva il bagno ci chiedeva il ghiaccio, poi metteva i petali di rosa, io la guardavo come fosse un film, come se fosse una regina, anche se a volte cercava di sbolognarci perché aveva da fare.
Sì, perché lei mi chiamava, perché lei era una vera diva, una divissima.
Sì.
E mi diceva, amore, mi metti il ghiaccio nella vasca? E finché ero piccola era un gioco divertente, perché andavo lì, andavo in frigo, prendevo il ghiaccio, buttavo il ghiaccio, prendevo i fiori, prendevo i petali, gli aspettavo i petali, poi mi mettevo lì che la guardavo mentre lei si truccava. E poi dopo lei mi diceva, vabbè, ora te ne vai perché mi devo preparare, che c'ho da fare. Fino a quando a un certo punto questo gioco...
Non l'ha divertita più.
Beh, no, dopo un po'.
La tia dice, ero timida e chiusa, e lei così dirompente che girava per casa nuda, senza mutande, né marito.
No, senza mutande sempre, anche quando usciva. Usava le mutande, io la guardavo.
Le trovava scomode? O perché?
Ma che ne so, non se le metteva, aveva sempre degli spacchi pazzeschi, reggiseno e mutande per lei non esistevano. Era nuda, bellissima, Era
bellissima.
Una bellezza.
Bellissima.
Oh, senti, evidentemente se lo poteva permettere ed era abbastanza sfacciata.
Per farlo.
Sì.
Infatti, diciamo, sua madre posò nuda su Playboy, su Playman, e fece anche una campagna contro le pellicce, tutta nuda. Le piaceva vederla? O la imbarazzava?
Sapevo che lei era così, io non la giudicavo. La cosa per cui noi ci scontravamo molto è che io non ero così. E quindi lei mi attaccava perché in fondo voleva che io fossi spregiudicata come lei, che facessi le cose che faceva lei. E quindi lei si sentiva giudicata da me dal momento che io non...
Era diversa, la sentiva diversa.
Cioè, la prendeva sempre come una cosa personale. Infatti lei era molto contenta che io facessi l'attrice, che se mi mettevo un bel vestito, se ero scollata. Però io le mutande me le mettevo.
Le mutande, c'è sto vizio che se le mette. Che devo fare? Senta, è un po' in competizione, si è mai sentita con sua madre?
No.
Mai. E sua madre con lei?
Non so se fosse competizione o se fosse... proprio il desiderio di avere, perché era possessiva, di avere proprio la copia di se stessa. Non so se era competizione. Lei voleva manipolarmi, voleva avermi per sé, voleva che io fossi una sua emanazione. Si chiama competizione?
No, è quello che ha detto lei.
Sì.
A Sabelli Fioretti nel 2001 lei disse: nella famiglia Lante della Rovere bevevano tutti. Avrebbero dovuto cambiare lo stemma araldico, una bella boccia di vino, fiaschetta e uva.
Beh sì, anche a me piace alzare il gomito.
Ah sì? Senta, fra le storie più importanti di sua madre, sentimentali, c'è quella con il pittore Franco Angeli. Un amore, possiamo dire, lei ha detto che si divertivano.
Guarda che belli che erano, ammazza.
Giovanissimi.
Sì.
E un amore tossico fatto di botte, di alcol, di droga. Lei ha detto pure che giravano pistole. No.
Girava di tutto a casa.
Girava di tutto.
Ricordo di tutto.
Sì, che sì. Si ricorda?
Tutto. Mi ricordo pistole. Mi ricordo sacchettini bianchi.
Sacchettini bianchi di cocaina.
Beh, sì. Io non sapevo cosa fosse, diciamo, ho collegato dopo. Mi ricordo loro due che si litigavano in una maniera furiosa. Un ricordo di una volta che hanno spaccato i colli delle bottiglie, il collo della bottiglia, e si inseguivano con i colli della bottiglia spaccati, rotti.
E lei assisteva, le capitava di vedere?
Io assistevo, sì. Mm. E mi paralizzavo.
Si paralizzava dalla paura?
Sì. Ho un quadro di Franco Angeli, a casa, in campagna, dove io sto così. Io mi ricordo questa cosa che mi mettevo le mani in testa e mi diventavo una statua di sale. Non mi muovevo più.
Sua madre raccontò che per procurare la cocaina a Franco Angeli, che era appunto dipendente, no, dalla cocaina, arrivò perfino...
Dall'eroina. Cioè, diciamo
eroina?
Che loro... Ah beh, sì, lì si andava giù pesante, sì.
Erano eroina e cocaina.
Beh, insomma, lì era eroina, cocaina, c'era di tutto. Sì. Lo dico perché l'ho letto poi, insomma, nei libri, perché poi Franco ha fatto... Franco, tutti loro, danno festa, Franco, Schifano, hanno fatto una fine...
Sì.
Tragica dalla eroina. Poi credo che bilanciassero, perché chi si fa d'eroina poi bilancia con la cocaina. Insomma, fanno dei mix letali fino a quando poi si lasci le penne.
Comunque, sua madre raccontò che per procurare la droga a Franco Angeli arrivò persino a prostituirsi.
Ma io non ci credo.
Dice che l'ha detto per esagerare.
Era una gran provocazione. A lei divertiva dire delle iperboli.
Dice che non è vero.
Ma chissà, se l'ha fatto, non lo so. Però non lo so. Vabbè, crediamoci, perché è divertente. È tragicamente divertente. Ma
come agivano su di lei certi racconti?
Su di me?
Che impressione.
Ma no, perché questi sono racconti che io ho saputo
postumi.
Da postumi. Io non ci credevo. Mi sembravano un po' delle iperboli, perché mia madre...
Esagerazione.
Insomma, sì. Anche perché mia madre soffriva del fatto che Franco si facesse di eroina. Anzi, fu uno dei motivi della loro separazione. Quindi non credo che lei si prostituì per... Magari piuttosto si può essere prostituita per un debito, ma per procurare l'eroina... suo compagno mi sembra un po' una cosa di letteratura. Però dai,
vabbè,
lasciamogliela. È il suo personaggio, ognuno si inventa il suo.
Lei lesse il libro iconico di Marina, I miei primi 40 anni. Lei dice: l'ho letto a scuola sotto al banco. Si parla di aborti, ne leggo infiniti in una sola pagina. Mi fa piangere il pensiero che avrei potuto avere dei fratelli o delle sorelle. Mia madre racconta a tutta Italia la sua vita sessuale e non è capace di chiedere una volta a sua figlia se abbia fatto l'amore o di prendere un appuntamento col ginecologo. Lei gliel'ha detto questo?
Quello che non sapevo è che lei avesse subito tutti questi aborti, è una cosa che non me l'aveva mai raccontato. E siccome il mio sogno, come insomma forse il sogno di tutti quando sei piccolo, è di avere un fratello, una sorella...
Ci ha sofferto.
Sì, in più saprei di tanti aborti, perché erano scritti anche in maniera un po' violenta, anche perché all'epoca l'aborto era, non era legale. E quindi non ne era capitato uno, parla di 7, se non sbaglio, 6, 7 aborti, rimasi sconvolta. E credo che mia madre sia stata una donna libera, anticonformista, libertina, libertaria, che ha avuto tutti gli uomini del mondo, quando a un certo punto a me, a 18 anni, mi ha beccato col mio fidanzato e mi ha...
Che ha detto?
E mi ha sgridata, non voleva farmi, insomma...
E lei diceva poco credibile a quel punto.
La mandai a quel paese dicendo, no, c'è qualcosa che... dai.
Senta, nell'eccezionalità della personalità unica di Marina, cosa lei non avrebbe voluto, poi col senno del poi, no? Vivere o sapere?
No, io avrei voluto essere tenuta al di fuori dei suoi giochi, cioè non, per essere complice anche con lei, però non volevo far parte del circo. Mi divertiva anche questa pazza che si divertiva a combinarne di ogni, però all'interno di quel combinarne di ogni c'ero pure io.
Cioè c'era
tu
pure lei...
butta dalla torre chi te pare, però se vuoi ti aiuto a spingerlo dalla torre, ma se dentro la torre, dentro a quelli che devi buttare dalla torre ci sono pure io, questa cosa mi rendeva molto fragile, cioè non mi sentivo sua figlia, dicevo ma scusami io sono come gli altri, no, io sono tua figlia.
Anni fa la stampa le disse: ho una sofferenza interna e un'ansia inspiegabile. Io ho delle rabbie che non contengo.
No, adesso le contengo.
Adesso le contiene?
Sì.
Adesso ha fatto tutti i conti quella rabbia?
Ho fatto i conti, sono andata in analisi per tanti anni. Insomma, ho fatto dei miei percorsi di crescita, quindi... Poi un po' di rabbia ogni tanto, dai, concedetemela.
Sì. Comunque, venendo a lei, quando lei frequenta il liceo americano, a un certo punto fanno un casting e la scelgono per interpretare Malvina nel film di Monicelli, Speriamo che sia femmina, e là per lei è la svolta perché comincia a fare l'attrice. Aveva un talento particolare?
Io andai totalmente ignara perché ero spinta da mia madre dal fatto che io dovessi essere autonoma e lavorare. Cioè lo studio non era una cosa importante, a casa nostra, no, cioè da parte di mia madre.
Secondario.
Sì, sì, era stato... Quindi...
E quindi inizia così, diciamo, la sua carriera, un po' per caso.
Per gioco, per caso, e si dice per culo.
Siete brava come attrice?
Molto.
Brava. Allora, si dia un voto come attrice, si dia un voto, è un gioco tanto.
Ci diamo un 7.
Ma poco. Poco.
Ma non è per modestina, io mi do un 7, poi dai, il voto più alto lo lascio agli altri, dai.
Comunque lei poi da allora ha collaborato con importanti registi, Pupi Avati, anche Vanzina, Carlo Verdone, ha fatto anche molte fiction televisive, ma soprattutto lei è un'attrice di teatro. Le è dispiaciuto non fare tanto cinema? L'ha fatto, ma non così tanto.
Per un periodo ci ho sofferto un pochino, sì.
Quindi diciamo non l'ha fatto, non per scelta, l'avrebbe fatto se l'avessero scelta.
È che dico di no al cinema. No, scusate, no, a me non me lo deve fare il cinema.
Senta, quindi lei si sente fuori o dentro al circoletto famoso del cinema? Che esiste questo circoletto?
Fuori.
Fuorissimo.
Ma io mi sento fuori a tutto, da tutti i circoletti, non solo quello. È pieno di circoletti, no?
Il cinema è di 6 o 7 persone, sembra di vedere sempre lo stesso film, ha detto lei.
No, l'ha detto lei.
No, ha detto lei.
C'è pure lei, però.
Il cinema è di 6 o 7 persone, sembra vedere.
Ma lo dicono tutti.
Chi so se...
Ma lo dicono tutti.
È vero, è vero.
Ma è vero, sì.
E chi so se 6 o 7 persone?
Non lo so, non me le ricordo.
Sono sempre stesse, se ricorderà.
Sono sempre stesse. Non lo so, è un circoletto, sono sempre gli stessi, sì.
Non ce li vuole dire questi stessi?
No, sarebbe di cattivo gusto, anche perché non è colpa loro, no? Dai, è colpa di un sistema che evidentemente fa sì che tutto giri sempre su una forma di sicurezza dove ci sono anche le sovvenzioni che vengono date a quelli che già vengono premiati, una specie di circoletto che funziona anche di paura di non osare.
E noi non facciamo parte di questo circoletto
del
cinema.
Però lei è d'accordo con me.
Io sono una sostenitrice di Giuliana Desio, guardi.
Infatti Giuliana è una donna intelligente.
Lei ha lavorato con i più grandi registi teatrali anche, no? Ma anche in serie come Orgoglio. Con Elena Sofia Ricci e Barbara D'Urso. Chi era la più brava delle tre?
C'era Barbara D'Urso.
Certo che c'era Barbara D'Urso.
No, quando c'ero io... No, perché Orgoglio è durata 200 anni. Io sono arrivata in corner. Non c'era più Barbara D'Urso, giuro.
C'era più. No. Ha preso il posto di Barbara.
Però sicuramente sarà stata più brava Elena Sofia Ricci, dai.
C'è qualcosa che ha fatto nella sua vita professionale che si sarebbe potuto risparmiare di fare?
sì, però anche no, dica perché una, dovevo questo... pagare l'affitto di casa.
Ci sta, ci
allora,
sta.
Ci sta, sì, allora, cioè devo dire quale?
Allora,
feci un film che si chiamava, uno dei primi film, e non lo so, mi ricordo soltanto che baciavo Jerry Calà e che a un certo punto...
Che fortuna!
Che culo! A un certo punto... Però lo baciavo con talmente tanta passione che io l'ho presi per la testa, così. E mi rimase un parrucchino in mano.
No!
Sì, Paolo Jerry. Anche a me. Però no, non mi vergogno, sono felice di aver fatto pure quello.
E che film era? Ti ricorda manco il titolo? No, che mi
non
guarda
ce l'ha scritto non ce nel quadernetto. Scritto.
Pensi, no. Cioè, non si ricorda il titolo di questo film importante che ha fatto?
Non me lo ricordo.
Senta, è una parte che invece, che ci sta pensando Jerry Calà ancora?
No, sta pensando al titolo, no, Jerry Calà.
È una parte che invece proprio le dispiace non aver ottenuto perché sarebbe stata brava.
No, dimentico.
Lei ha detto, mi dispiacque quando non mi scelsero per Caos Calmo, ma vista la scena di sesso, inutile e gratuita, tra Isabella Ferrari e Nanni Moretti, sono stata felice di non essere stata presa. Tiè.
Tiè.
Non le è piaciuta quella scena di sesso, no? Perché non le è piaciuta?
No, forse mi dispiacque di, appunto, di non far parte del circoletto.
Proprio, cioè, a monte.
Perché a monte, lì si entrava nel circoletto, no? Nanni Moretti, Veronesi, insomma, tutta quella cricca lì. Però, in effetti, quando poi vedi la scena, mi dissi, mamma mia, meno male che non l'ho fatta.
Perché non le è piaciuta? Cosa non l'ha convinta tanto?
Era brutta.
Che? Ma brutta perché? Ma argomenti c'era... perché era brutta.
Ma perché? Perché è molto difficile fare le scene di sesso al cinema. Mi ricordo che non posso dire perché era...
Certo che lo vuol dire.
Perché era brutta. Erano brutti. Erano brutti. Non so, mi ricordo Nanni Moretti con i panzatere dei Nanni Moretti. Cioè, era una scena di sodomia, insomma, una scena forte, forse ci voleva un gran figo, che te devo dire, non lo so, però lì ho detto no, meno male che non l'ho fatta. Cioè, almeno no, se mi devi prendere da dietro, forse mi volevo essere presa da, che ne so, da Brad Pitt. No, da Nanni Moretti, va bene? Moriti, mi ho fatto ridere, mannaggia a te che me l'hai fatto dire.
Quindi scusi, no. Ma il problema allora era che non gli piaceva fisicamente il protagonista, no? Che la scena di per sé era...
Vabbè, ma il protagonista fa la scena, scusate. Vabbè. Mamma mia, che ho detto.
Guardi, se prima era fuori dal circoletto, sa adesso dove sta?
Sto fuori, proprio in
non
cantina.
Lo voglio dire.
Sì, ma tanto c'è una certa, nel circoletto non ci starò mai. Quindi va bene così.
Ma lei ha avuto dalla carriera tutto quello che meritava o avrebbe meritato? Sta pensando, Jerry Calà o Nanni Moretti adesso?
Cosa?
A chi pensa?
No, diceva se...
Lei ha avuto dalla carriera tutto quello che meritava o avrebbe meritato un po' di più?
Ma sono contenta.
Andata bene così?
Sono contenta così.
Quando lei partecipò a Ballando con le Stelle... che ha fatto pure questo, sua madre Marina commentò: io mi sarei risparmiata il finto amorazzo con il maestro di ballo, non è roba per lei, se il pubblico vuole quella roba allora che dire, viva le burinate. Ha fatto una burinata?
Era snob mia madre, vedi, molto più di me.
È
stata snob a fare questa dichiarazione, no?
Sì, tantissimo.
Io mi sono divertita, amorino, amoretto, amorazzo, ma mi sono divertita.
Ma era vero o finto quella liaison con... Col ballerino?
Era un gioco, era il gioco che è durato il tempo del ballo.
Ma cioè vi siete detti, senti, facciamoci ma vedere che ci baciamo? Oppure
no,
era...
ci baciavamo, punto.
Quindi non era finto?
Non era finto. Ci si baciava, si ballava.
Era sua madre che era maliziosa.
Sì. Vedi che c'ho un'anima popolare perché sono andata a fare Ballando e mi sono sbaciucchiata col ballerino. Che...
Parliamo d'amore. Lei ha detto: credo di essere un'extra comunitaria degli affetti. Ha detto lei.
Sono una scappata di casa. Sono un'extra comunitaria degli affetti. Chissà che volevo dire.
Non lo so, ha detto lei, perché poi dite cose.
Dite cose che... Beh, ma magari c'è...
Gli amori mi hanno travolta, mi sono fatta radere al suolo.
Ero ubriaca.
Era ubriaca pure lei. Ha sofferto molto nella sua vita.
Perché ride così?
Ormai mi fa ridere lei.
A meno male.
Ha sofferto molto nella sua vita sentimentale.
Certo che ho sofferto molto.
A 21 anni lei si innamora di Giovanni Malagò, che allora aveva 28 anni. E dalla vostra relazione nell'88 nascono le sue belle gemelle, Ludovica e Vittoria. E poi dopo 4 anni lei lo lascia perché dice lui è fin troppo solido e la vita che si prospetta è troppo borghese. Quanto è brutta la solidità, guardi, è fatta benissimo. Per carità.
Ho vissuto un po' di contraddizioni, nel senso che io cercavo la solidità, cercavo le regole per poi infrangerle. Detto questo, Giovanni è la persona più importante della mia vita, è l'uomo con cui ho fatto le mie meravigliose figlie, è un uomo che amo tantissimo.
Infatti quando a lui gli hanno chiesto come sono i rapporti con Lucrezia, lui ha detto ottimi, è la terza figlia.
È vero, perché per me Giovanni, in fondo mi sono innamorata di lui perché...
L'ha protetta?
Aveva... ha ancora un fare molto protettivo e quindi per me è stato... Mi sono innamorata della sua parte, sì, protettiva.
E in cosa ha voluto essere davvero diversa da sua madre? Lei in cosa ha voluto essere diversa da sua madre rispetto alle sue figlie?
No, è buffo perché poi ho una figlia che mi ha accusato di aver fatto le stesse cose di mia madre.
Di cosa l'ha
accusato? Ho cercato di essere più affettuosa, di essere più presente, di essere poi... Anch'io non sono stata una mamma chioccia.
Giovanni Malagò ha cresciuto le sue figlie più di lei?
Le abbiamo cresciute insieme. Ovviamente Giovanni ha una stabilità, una famiglia, i miei suoceri, cioè c'è una famiglia
alle spalle,
anche molto forte alle spalle. E io sono una scappata di casa, come dicevo prima.
Senta, chi è stato l'amore della sua vita, se dovesse dire? Ad oggi, no?
L'amore della mia vita è stato Luca.
Luca Barbareschi.
Però poi... L'amore della mia vita è stato Giovanni, perché ho fatto... Anche se è stato breve, sono nate le mie figlie. E sono stati gli amori della mia vita, tutti e due.
Luca, diciamo, è arrivato dopo Giovanni Malagò, è stata, diciamo, una relazione lunga, no? 7 anni, credo.
8 anche.
Di più. Lei ha detto, un grande attore e regista, mi ha insegnato molto. Quando ci siamo messi insieme, lui a 36 anni era già famoso. Era bello, trasgressivo, intelligentissimo, già antipatico a tutti. Come viveva le sue trasgressioni, che insomma, erano tante, come ha raccontato lui stesso,
Io ero talmente affascinata da Luca perché, insomma, io lo guardavo con gli occhi a cuore perché mi sembrava una persona talmente travolgente su tutti i piani, no? E poi c'erano anche le trasgressioni che facevano parte anche un po' della curiosità di quando tu sei giovane che vuoi conoscere tutto. Il mondo, che vuoi conoscere anche le trasgressioni.
Cioè lei le viveva bene, comunque è anche nata.
Ero gelosissima, ma tanto ero gelosissima anche di Giovanni, cioè sono sempre stata gelosissima di tutti.
Di tutti.
ero tormentata dalla gelosia. Però, insomma, era una vita molto rock and roll. A un certo punto, quando è diventata troppo rock and roll, ho detto si salvi chi può.
E quando è diventata troppo rock and roll? Cioè, a che punto era arrivata? Qual era, diciamo, il livello? L'asticella si era alzata fino a dove?
Quando ho capito che poi volevo diventare io protagonista della mia vita e non essere...
Gregaria?
Sì.
Cioè, lei le subiva un certo modo di vivere?
Sì. Sì, comunque, se stai accanto a un uomo, lo subisci. Se stai accanto a un uomo con una personalità così forte...
Senta, e lei invece è una trasgressiva?
Tipo?
Non lo so, sesso, droga e rock and roll?
Vabbè, sesso, un po' di sesso, mi sono divertita, sì. Droga? Ma le ho provate, mi fanno male. Guarda, non sono stata né Biancaneve né Cristiana F.
E poi a metà fra Cristiana F e Biancaneve.
Sono via di mezzo, capito? Poi non ho neanche dei racconti psichedelici da fare, quindi che dire?
Poi diciamo che il suo concetto di trasgressione è difficile perché lei ci ha vissuta.
Appunto, io cercavo la normalità, la trasgressione non basta, non vista di tutti i colori, io voglio essere una persona normale.
Hai mai avuto una storia con una donna?
No.
Mai?
No. No, ci ho avuto delle donne che mi hanno molto corteggiata. E sai quando si esplora la sessualità, che si vogliono dare baci, che ti si infilano nel letto, cioè quelle cose di...
L'ha fatte.
Sì, però insomma, non ho avuto una sessualità, insomma, mi piacciono gli uomini.
Una volta dice ho provato, ma mi è andata male, una ragazza mi aveva baciato sulla bocca, io le ho chiesto di salire da me e lei ha detto no.
Una donna mi corteggiò tantissimo, una bellissima ragazza, e... Forse ero pure un po' ubriachella, magari un po' alterata. E a un certo punto mi fece accompagnare sotto casa. E mi piaceva molto questa ragazza. E a un certo punto mi ricordo che mi diede un bacio.
Sulla bocca?
No, proprio un bacio. Con la lingua.
Vabbè, sempre la bocca.
No, quella stampo. Dicono, ragazzi, quella stampo.
Proprio giù.
No, un bacio vero. E... Ovviamente non sapevo che fare, a un certo punto presi coraggio e le dissi dai sali, tipo maschio, dico dai sali. E lei, io il giorno dopo stavo per partire per un viaggio in India e lei mi disse no, ci vediamo dopo le vacanze. Ho fatto sì, ciao bella.
Era finito il momento. È sexy? Lei è sexy?
Ma me lo dicono spesso, quindi io mi sento più buffa che sexy. Però se mi dicono che sono sexy vuol dire che qualcosa...
Sarò sexy.
Sarò sexy.
Senta, qual è la parte del suo corpo che le piace di più e quale proprio non le piace?
Allora, la parte che mi piace di più sono gli occhi, perché so che attraverso gli occhi poi posso esprimere tutto quello che voglio. La parte che mi piace di meno è so un po' fiancona. Sì, c'ho un po' dei prosciutti.
Le gambe prosciutti?
Insomma, sono bella piazzata. Sì. Forse per quello sono sexy, che cavolo ne so, non lo so.
No, è sexy perché è sexy.
Ah, vabbè.
Lei, parlando di chirurgia estetica, ha detto in giro si vedono dei mascheroni orrendi, anche tra le mie colleghe. Ha detto lei.
Ho detto questo?
Eh sì.
Non avrei dovuto dirlo. No, scherzo.
A chi pensava quando l'ha detto?
Ma no, che... Beh, no, è vero, no? Cioè, non a prescindere dalle colleghe.
Ma tanto lei è già fuori al circoletto, può dire quello che gli pare. Nessuno la farà mai più rientrare in questo
No.
Dica quello che vuole. Niente.
Ma dai, poverina, ognuno poi fa come gli pare, dai. E lasciamole mostrificarsi da sole, poverette. Che dobbiamo fare? Gli devo pure dire nome e cognome?
No.
Tanto lo sanno da sole, no? Ci avranno uno specchio pure loro a casa. E che cavolo.
Ha molte amiche, immagino, tra le sue colleghe. Pieno.
Pieno.
Senta, è innamorata adesso? È innamorata o è single?
Io sono innamorata...
Non mi dica della vita, la
della
prego.
Vita?
No, guardi, la vede? È innamorata.
Beh, io dico ti amo tantissime volte al giorno.
Vabbè, ma ciao.
Però lo dico alle mie figlie, lo dico al mio cane, lo dico ai miei amici, ogni tanto lo potrò dire a un uomo.
Ma c'è un
adesso
uomo
uno
nella sua vita?
No.
No, perché ride? Sì, no?
No.
Però l'amore e il sesso fanno ancora parte del suo orizzonte.
Eh beh, sì, ogni tanto.
Ogni tanto che?
Il sesso, l'amore, l'orizzonte.
Lei tiene le ceneri di sua madre in cucina in un vaso con un cappellino sopra con una piuma. Perché in cucina?
Intanto non è cambiato. Quest'estate però insieme a mia figlia e a due nipoti siamo andate al mare e abbiamo fatto i voleri di mia madre, c'era quello di sparare. Si può dire?
Sì, sì,
certo. Sparge
le ceneri
in acqua, al mare.
E ci trova il modo di parlare con sua madre ancora?
Sì, sì, assolutamente. Gliel'ho detto che venivo qui a Belve.
E che ha detto?
Brava, dai, divertiti.
E lei sarebbe stata...
E poi mi ha detto, mettiti un bel vestito. Ecco, forse per lei sarei stata troppo semplice, così.
È bellissima. È più in credito o più in debito lei con la vita?
Io penso di essere più in debito.
Sì?
Sì.
Ha perdonato chi doveva perdonare?
Sì, non sono una rancorosa. Dopo un po', per fortuna, mi dimentico di tutto.
Ha perdonato anche suo padre per quello che le ha fatto vivere e sua madre per alcune cose che le ha fatto vivere?
Assolutamente sì.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno, anche solo per 2 minuti, chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
Mia madre l'ho salutata bene e poi l'ho salutata anche recentemente, quindi forse mio padre l'ho perso che ero molto giovane ed ero molto preoccupato della persona che sarei potuta diventare rispetto al giudizio di mia madre. Quindi...
Che cosa gli direbbe?
Quindi? Gli chiederei se adesso è contento di me. Ma poi soprattutto io vorrei sapere, ma come si sta lassù?
Grazie.
Grazie, grazie a lei.
Grazie, grazie mille. Grazie.